Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che legge le notizie di attualità attraverso un filtro speciale. Vogliamo raccontarvi attraverso fatti di cronaca il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo che anche noi umani, ebbene sì, siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 780, parliamo dell'ultimo colpo mediatico del collettivo Ribellione Animale. Vi proponiamo un primo bilancio della stagione venatoria che sta per concludersi, inauguriamo una nuova rubrica per capire come è cambiato l'attivismo intorno alla questione animale negli ultimi 20 o 30 anni. E se è giusto che l'attivismo e la cultura ci agitino, è giusto anche trovare uno spazio rassicurante, per esempio cucinando un pasto gentile come quello che propone ogni settimana Gabriele Palloni, vegan chef. Ma dovrete ascoltare tutta la trasmissione per scoprire quale sarà la ricetta di oggi. Ricordiamo che la trasmissione settimanale Restiamo Animali, 30 minuti animalisti, antispecisti e vegan, potete trovarla anche su Facebook e Twitter. Tutti i podcast su www.restiamoanimali.it. Sulla loro pagina Facebook, l'organizzazione di tutela ambientale Ribellione Animale dichiara: usiamo la disobbedienza civile non violenta per passare a un sistema alimentare a base vegetale. Coerentemente con questa affermazione, il 5 gennaio scorso un gruppo di attiviste di Ribellione Animale è entrato a Palazzo Te a Mantova come normali visitatrici. Hanno acquistato il biglietto d'ingresso e con uno zainetto in spalla si sono dirette verso il quadro di Picasso intitolato Femme couchée lisant, donna che legge sdraiata. Dagli zainetti hanno poi estratto prontamente sacchetti di plastica contenenti letame e hanno cominciato a cospargerlo a terra e poi sulla teca in vetro che proteggeva l'opera, simbolo della mostra in corso. È stata questa l'azione dimostrativa condotta da 5 persone, 2 ragazze e 3 ragazzi. Il personale di Palazzo Te, dopo un piccolo attimo di disorientamento, è intervenuto e ha bloccato gli attivisti e le attiviste e ha avvertito le forze dell'ordine. Sono arrivati i carabinieri, sono stati tutti denunciati a piede libero per deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali e manifestazione non autorizzata. I carabinieri sul posto hanno anche fatto uscire tutti i visitatori dal palazzo come se si fosse trattato di una operazione antiterroristica. La mostra e Palazzo Te sono rimasti chiusi per un'ora circa per ripulire il letame sparso e constatare che il blitz animalista non aveva avuto conseguenze sull'opera. Gli attivisti, per portare a termine la loro azione di protesta, hanno scelto il penultimo giorno di apertura della mostra, che chiudeva il giorno successivo dopo 4 mesi. Sui social hanno poi rivendicato il gesto dimostrativo, spiegando che volevano denunciare la presenza dell'azienda zootecnica Levoni tra i membri della Fondazione Palazzo Te, a fianco del Comune di Mantova, che ne è fondatore e promotore. Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta Levoni fuori dalla cultura, accusando il noto marchio mantovano che lavora carni suine di uccidere migliaia di maiali a settimana per mero profitto. A Palazzo Te, subito dopo l'azione degli animalisti, si è recato anche il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, che ha espresso parole molto dure verso gli attivisti, affermando che con questi atti si affossano le ragioni stesse della protesta, ottenendo esattamente il risultato opposto di quello auspicato. Noi non capiamo bene cosa intenda dire il sindaco, forse le persone dopo aver visto quel blitz hanno acquistato più volentieri i prodotti a marchio Levoni, chissà. Così è solo un gesto ignorante fatto su un bene comune. L'arte non è solo un gesto deplorevole, ha aggiunto l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Beduschi, ma anche l'esempio di un fanatismo che sta diventando di moda e che allontana ogni possibilità di dialogo e confronto costruttivo. Sarebbe interessante per noi capire a quali condizioni l'assessore e il sindaco sarebbero disposti a intraprendere un dialogo costruttivo per mettere in discussione la presenza di Levoni, ricco mattatoio industriale, tra gli sponsor culturali della città. Magari un giorno ce lo spiegheranno. La redazione di questa trasmissione è solidale con le attiviste di Ribellione Animale e si complimenta per il coraggio di queste persone che studiano tra l'altro molto attentamente le loro azioni e non lasciano mai niente al caso, provocando zero danni permanenti, ottenendo però in cambio un grande rumore mediatico intorno alla questione che è sempre la stessa. Quando avremo il coraggio come società di mettere in discussione e porre rimedio all'ecocidio che stiamo commettendo? L'associazione Vittime della Caccia è un'associazione molto seria che da tanti anni si occupa appunto della situazione, delle conseguenze, delle ricadute della caccia e conta i morti e i feriti nelle stagioni venatorie, morti e feriti umani. Quanto sangue c'è da versare ancora per arrivare al 31 gennaio, salvo posticipi? Se lo chiede appunto l'associazione Vittime della Caccia, che ha pubblicato il bilancio provvisorio degli incidenti a poco meno di un mese dalla fine della mattanza venatoria. Il masochismo associato al suo opposto, osserva l'associazione, nei cacciatori è ormai cosa ricorrente. Ma chi è estraneo o addirittura contrario a questa attività nefasta non vuole esserne coinvolto a nessun titolo, in primis come vittima e nemmeno come spettatore. E invece dal 1 settembre 2024 al 5 gennaio 2025 sono 13 gli estranei alla caccia colpiti, 4 morti e 9 feriti. Neanche i giovanissimi sfuggono, come il 13enne ferito al braccio alla fine di ottobre in provincia di Salerno, il 18enne ferito dal coetaneo a Capiago Intimiano in provincia di Como, oppure Mirko di 14 anni, non conteggiato nei dati raccolti, che è caduto in un dirupo a Trento poiché condotto a caccia e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Un governo che ha come obiettivo l'incremento della sicurezza sulla strada, afferma l'associazione, resta colpevolmente indifferente di fronte al dramma delle vittime che l'attività venatoria continua a mietere anno dopo anno, morti e feriti che non coinvolgono solo chi la caccia, la pratica, ma anche tante troppe persone, i loro animali domestici di ogni specie, tutti totalmente estranei a questa barbara e pericolosa attività. Queste le vere vittime della caccia, pratica ormai talmente anacronistica, tutt'altro che utile e che il tempo ha dimostrato essere palesemente dannosa. Fermiamo questa deriva, conclude così il suo comunicato stampa l'associazione Vittime della Caccia. Ovviamente l'associazione si concentra sulle vittime umane della caccia, perché sa di parlare a una società umana che tiene in scarsa considerazione o in nessuna considerazione la vita degli altri animali. Ma le vere vittime della caccia non sono certo gli umani, sono gli animali selvatici che vengono distrutti, massacrati, feriti e agonizzano a lungo prima di morire tra spasmi e tormenti, perché non tutti i cacciatori hanno buona mira e riescono a uccidere al primo colpo. Per qualsiasi riflessione e considerazione invitiamo tutti e tutte a leggere il comunicato stampa e i dati che diffonde l'Associazione Vittime della Caccia, che sono molto interessanti. Per trovarli c'è il sito internet www.vittimedellacaccia.org.
Francis, skinny man, died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Avvio a una nuova rubrica che vuole essere una carrellata di testimonianze di persone attive sul tema animalista, antispecista e vegan da molti anni, minimo 20 anni. Da prima dell'alba, potremmo dire, quando esisteva molto poco nelle teorie e nelle pratiche animaliste, antispeciste e vegan. Ascolteremo intellettuali ma anche attiviste e attivisti di base con l'obiettivo di comprendere come è cambiato nel tempo l'attivismo, ma anche l'interesse generale intorno alla questione animale e come si è modificata nella pratica la possibilità di vivere coerentemente con la scelta vegana. Partiamo con una coppia a noi molto cara, due persone che collaborano da molto tempo con la nostra trasmissione, i Troglodita Tribe.
Troglodita Tribe, un viaggio di 20 anni tra veganismo e antispecismo. 20 anni fa, quando diventammo vegan, era l'epoca in cui la gente conosceva a stento il significato del termine. Si parlava più che altro di vegetarismo, vissuto come scelta originale, spirituale, salutista, e a sentire quella parola, vegan, così strana che quasi quasi sembrava provenire da un altro pianeta, spalancavano gli occhi chiedendo spiegazioni. Come ovvia conseguenza, il solo fatto di dichiararti rendeva obbligatorio anche fornire precise spiegazioni. Dovevi dire che oltre a non mangiare carne, avevi abolito anche tutti gli altri prodotti animali. Sì, sacrilegio, anche il pesce, anche il latte, le uova, il miele, anche la lana. E a quel punto, immancabilmente, dovevi spiegare il perché. Tutta la faccenda delle mucche che devono partorire per produrre latte e dei vitelli maschi che vengono macellati per la carne, tanto per fare un esempio. E dovevi anche aggiungere che la questione non si limita all'uccidere o al non uccidere un innocente, ma anche al fatto che gli animali non sono macchine progettate per fornire dei prodotti, macchine che possiedono possiamo rinchiudere, custodire, gestire, usare, sfruttare, visto che provano emozioni, che hanno un linguaggio per esprimerle, che hanno una loro vita, delle speranze, delle paure, dei desideri.
Essere vegan in quegli anni, per quanto riguardava la tua vita sociale, era un po' più complicato rispetto a oggi, e in linea di massima avevi due alternative: o ti dichiaravi apertamente o stavi zitto e buono al tuo posto. Nel primo caso diventavi un attivista per amore o per forza, visto che ti tiravano sempre per i capelli. Non avevi scelta, perché in qualunque contesto ti trovassi dovevi passare sotto il fuoco incrociato di accuse e risatine, confrontarti con i luoghi comuni che fioccavano da ogni angolo ovunque ti trovassi. A ogni pranzo, cena o aperitivo c'era sempre qualcuno che forniva verità scientifiche sull'effettiva impossibilità ed estrema pericolosità del tuo essere vegan. C'era chi ti rinfacciava tremende incongruenze, perché insomma anche il leone uccide la gazzella, e anche se liberassimo tutti gli animali degli allevamenti, poi come farebbero a sopravvivere? Senza contare la mitica e mistica vitamina B12, che con uno scientifico colpo di spugna poneva fine ad ogni possibile argomentazione.
L'unica certezza era che non potevi e non volevi tirarti indietro, dovevi controbattere e rispondere fino a sanguinare. E allora leggevi, studiavi, arrivavi ai testi scientifici, ma soprattutto a quelli filosofici sull'antispecismo, poi alle connessioni politiche tra liberazione animale e liberazione umana. Ma era tutto inutile, perché tanto, 20 anni fa, quello che contava era saper rispondere alla fatidica obiezione che si ripeteva ininterrottamente come una stanca litania. E allora le piante?
Una volta, in quel periodo, giravamo per l'Italia tenendo incontri pubblici dal titolo Antispecismo ad alta voce. Puntuale come la morte nera, un tale, dopo aver ascoltato una breve introduzione sul significato del termine specismo, gridò che allora noi eravamo specisti con le piante. Ci eravamo abituati, venivamo da banchetti informativi improvvisati sulla strada, anche durante le sagre e le feste paesane, di certo le più ostiche, e quindi spiegammo con calma il nostro punto di vista, ma il tale sbottò insultandoci apertamente, dicendo che i vegani erano tutti uguali, ignoranti ed estremisti, e lui, essendo niente meno che un botanico, lo sapeva molto bene. Divampò il putiferio, c'era chi gridava che sì, forse le piante soffrono, ma quando un gregge bruca il prato poi ricresce, e questo vorrà dire pur qualcosa. C'era chi informava sull'ultimo studio russo che certificava come le piante non solo soffrissero, ma leggessero anche nel pensiero. C'era chi assicurava che con un ettaro di cereali 100 persone, ma se usi quello stesso ettaro per nutrire le mucche da mandare al macello, sfami solo 10 persone. E quindi chi mangia carne alla fine è responsabile della morte di molte più piante rispetto a una persona vega, e in più uccide anche gli animali. In ultimo c'eravamo noi, che tentavamo di infiltrare in quel marasma i concetti base dell'antispecismo.
Erano battaglie continue, e se eri un attivista te le andavi a cercare, anche perché l'alternativa era quella di vivere il tuo essere vegan di nascosto, proprio per non trovarti nelle troppe situazioni che mettevano a dura prova il tuo equilibrio mentale. Là fuori c'era un mondo che si sentiva messo sotto accusa ogni volta che ti dichiaravi vegan, e bastava affermare di non voler essere complici di una strage che reputavi ingiusta per essere giudicati estremisti e intolleranti.
Fu così che decidemmo di insistere. Convertimmo tutta la nostra produzione artistica di Eco Editoria Creativa in libelli e opuscoli autoprodotti sulla liberazione animale, e cominciammo con il partecipare ai festival dedicati all'ambiente e alla decrescita, ma anche alla fiere della piccola e micro editoria indipendente. Portavamo anche un vecchio PC con cui mandavamo ininterrottamente filmati trucidi di ciò che avveniva nei macelli e negli allevamenti e di fianco al monitor un cartello: se non va bene per i tuoi occhi, non va bene neanche per il tuo stomaco. Si formavano sempre dei capannelli di persone e c'era gente che piangeva, gente che si incazzava, perché è che diamine, non potete far vedere tutto quell'orrore, non ne avete il diritto. C'era gente che non ci credeva, sostenendo che era tutta una montatura, e c'era gente, poca, che ci stringeva la mano e ci ringraziava per quello che facevamo. Discutemmo animatamente con macellai, apicoltori, cacciatori, professori, dietologi, religiosi, riformisti, anarchici e rivoluzionarie.
Partecipammo ai primi festival vegan, ma anche a diverse trasmissioni radiofoniche. Rilasciamo e realizzammo molte interviste. Giravamo l'Italia in lungo e in largo e con l'aiuto delle reti di attiviste che ci offrivano ospitalità riuscivamo a organizzare incontri in ogni luogo possibile e immaginabile. Dalle associazioni alle palestre, dai centri commerciali ai centri sociali, dalle abitazioni private ai ristoranti vegan, dai circoli anarchici ai rifugi antispecisti, alle librerie, alle biblioteche, ai circoli ARCI.
Durante questi vagabondaggi sperimentammo in prima persona che in fondo le obiezioni erano sempre le stesse, magari formulate in modo più o meno colto, più o meno lucido, ma la sostanza non cambiava. Toccavamo con mano la profonda incapacità umana di sentire l'altro da sé, l'animale, il non umano, di sentirlo come un terrestre, un individuo che prova emozioni, che cerca di realizzarsi nel mondo, e ripetavamo continuamente che non era una questione di amore, di amare gli animali, ma era molto più semplicemente una questione di giustizia.
Scoprimmo solo anni più tardi che proprio quel termine, incapacità, rientrava pienamente nella più potente e lucida definizione di specismo che ancora oggi abbiamo mai letto. L'incapacità nel modo di pensare o nella pratica quotidiana di accordare ai non umani uguali considerazioni e rispetto. John Dunayer, Speciesism, Rice Publishing 2004. Un'incapacità drammaticamente diffusa, sistematica, profonda e stratificata in millenni di condizionamenti. Un'incapacità che con diverse sfumature ci caratterizza collettivamente e che solo collettivamente possiamo sperare di superare.
Per motivi di spazio non siamo riusciti a trasmettere l'intero servizio dei Troglodita Tribe, la loro intera testimonianza. La troverete nella versione integrale nella home page del nostro blog www.restiamoanimali.it. Vegan chef Gabriele Palloni nella sua rubrica Il pasto gentile questa settimana ci propone una ricetta senza crudeltà della tradizione mantovana, perché Ribellione Animale con i suoi blitz non violenti ci sta ponendo domande importanti e sarebbe l'ora di cercare qualche risposta nuova.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Ispirati da Mantova, anche noi vogliamo imbrattare qualcosa in cucina e lo facciamo con la torta di tagliatelle, uno dei più apprezzati dolci della tradizione mantovana. Gli ingredienti sono 120 g di semola, 40 g di farina forte tipo Manitoba, 20 g di farina di ceci, 80 ml di acqua, 200 g di zucchero di canna, 200 g di mandorle tritate, 150 g di burro vegetale, un pizzico di curcuma in polvere e un pizzico di sale. Iniziate preparando la pasta per le tagliatelle. Setacciate le farine e disponetele a fontana sulla spianatoia. Versate al centro l'acqua, un pizzico di sale e uno di curcuma in polvere. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare per 30 minuti. Nel frattempo ammorbidite il burro vegetale e lavoratelo con lo zucchero e le mandorle tritate. Recuperate la pasta e tiratela in una sfoglia sottile. Quindi ricavate delle tagliatelle piuttosto strette. In una pirofila spennellata di olio, alternate strati di tagliatelle con l'impasto di mandorle, burro vegetale e zucchero. Formate tre strati e decorate con qualche mandorla intera. Fate cuocere in forno statico a 170 gradi per circa 45 minuti. Lasciate raffreddare prima di servire.
È tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 781 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.